Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Stai ascoltando Filosofia per il Nuovo Mondo, il podcast di Giorgio Garzaniti. Filosofia, tecnologia, attualità e futuro, per non smettere di pensare.
Bentornate e bentornati su Filosofia per il Nuovo Mondo. Io sono sempre Giorgio Garzaniti, non cambio mai, sono sempre io, ve lo ripeterò sempre, anche perché non lo so, magari qualcuno capita per la prima volta in una di queste puntate ed è giusto che sappia con chi sta parlando. Prima di cominciare volevo giusto darvi due indicazioni, sempre sui vari luoghi in cui è possibile trovare Filosofia per il Nuovo Mondo: Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, basta cercare, lo trovate dappertutto, soprattutto il canale YouTube. Ci sono alcune chicche che sono delle pillole di storia della filosofia che non porto qui sul podcast perché sono in formato video, quindi se volete vederle e se vi interessa la storia della filosofia li trovate lì sul canale, e se vi piace il canale iscrivetevi, è uno dei tanti modi per sostenere questo progetto. Ma uno dei modi più diretti per farlo è tramite Tipi. Tipi è una piattaforma che permette di donare piccole somme, 1, 2, 5 euro ai vostri creatori di contenuti preferiti, così da permettergli di apportare poi vari upgrade ai loro lavori. Anche per quanto riguarda Filosofia per il Nuovo Mondo ci sono diversi target che trovate sempre sulla pagina Tipi. Uno di questi riguarda l'upgrade tecnico, un altro i costi di gestione del podcast più legati agli vari abbonamenti. Sostenendomi quindi potete in un certo senso agevolare il mio lavoro e entrare a far parte direttamente di questa community, cioè mettendoci mano, mettendoci il portafoglio, quell'euro al mese che insomma potrebbe cambiare la vita di poche persone, ma sommato ad altri insomma garantirebbe una certa autonomia dal punto di vista economico di questo podcast. Comunque sia, se vi piace, se il mio progetto vi piace, se volete, se siete interessati, potete sostenerlo direttamente tramite Tipi, poi entrando a far parte di altre cose che succederanno in futuro, come magari delle Q&A in cui risponderò alle domande che mi farete tramite sempre Tipi, quindi sarà una cosa disponibile solo agli abbonati, e anche con i ringraziamenti nome e cognome in descrizione. Ma oggi abbiamo un podcast credo abbastanza lungo, credo che si andrà molto per le lunghe, non so quanto, ma vediamo insomma di arrivare subito al nocciolo della questione. Allora, abbiamo parlato spesso in questo podcast di scelte. Perché? Perché la scelta è uno di quei temi che ci unisce tutti quanti scegliamo e scegliamo in continuazione, ed è un mantra di questo podcast, cioè la scelta è fondante nelle nostre vite e rappresenta la gran parte delle nostre esperienze, di quello che facciamo. Quindi ne abbiamo già parlato diverse volte fin dalle prime puntate, già nella stagione scorsa se non sbaglio c'erano diversi episodi dedicati alla scelta. Quindi in ogni momento noi prendiamo delle decisioni ed è una cosa inevitabile. Questo ha a che fare con la responsabilità che noi in quelle scelte ci prendiamo e di quelle scelte ci prendiamo, con la programmazione della nostra vita, delle nostre giornate, può essere una programmazione di varie cose, e con la progettualità di ciò che facciamo, quindi ciò che noi mettiamo in quello che siamo e nella nostra esperienza, e che costruiamo giorno per giorno per arrivare a un determinato obiettivo. Questa progettualità naturalmente può essere a breve termine, può essere a lungo termine, ed racchiude il senso della nostra vita. Senza progettualità c'è poco. Quello che vorrei cercare di capire insieme a voi in questa puntata però è una cosa un po' più particolare, cioè cercare di capire quali siano le decisioni decisioni che crediamo essere le più importanti, perché sì, noi possiamo dire si sceglie, scegliamo, la vita è scelta, possiamo dire un sacco di cose, però alla fine nella nostra quotidianità quello che ci chiediamo più frequentemente è: ma quali sono effettivamente le scelte che contano? Perché di certo, non lo so, scegliere che tipo di caffè bere alla mattina non è come scegliere che tipo di università frequentare, quindi quale sarà il mio futuro da un punto di vista lavorativo. Quindi sono scelte che hanno pesi profondamente e sostanzialmente diversi e che quindi hanno un diverso impatto nell'economia della nostra vita. Ci sono scelte infatti che a partire dal presente, a partire dal momento in cui noi le prendiamo, cominciano a ramificarsi verso il futuro, quindi mettono radici nel presente, però i rami di queste scelte si slanciano in avanti ed è difficile capire effettivamente se quella scelta che abbiamo preso è una di queste scelte fondamentali o è semplicemente una scelta così, un evento particolare, un momento della mia vita che è insignificante per la portata e per la portanza di tutto quello che farò in futuro. E allora la domanda è questa: come riconosco quelle che sono le scelte importanti? Come fare a riconoscerle? Non è una domanda che mi sono fatto io stamattina alzandomi, ho deciso, ma oggi parlo, cioè, perché le scelte sono importanti e come identificare le scelte importanti. No, cioè il punto è che è una cosa che ci chiediamo sempre, anche se molto spesso rimane a livello inconscio, e questo provoca anche una certa angoscia, no? Kierkegaard lo diceva bene e lo sapeva bene, ha scritto tanto su queste cose. Ma una domanda se l'è fatta anche un ricercatore dell'University of Technology di Sydney, che è Adrian Camilleri, che non c'entra nulla, magari sarà lontano parente dell'autore di Montalbano, ma comunque è uno studioso di marketing, e Camilleri si è chiesto proprio questo: ma quali sono le scelte che le persone credono essere le più importanti nel corso delle loro vite, quindi quelle che hanno un peso maggiore nelle vite delle persone? E per farlo, per ricercare di rispondere a questa domanda, ha preso 657 americani di un'età che variava tra i 20 e gli 80 anni e ha somministrato loro un questionario. Questo questionario io ve lo metto in descrizione, perché c'è un sito che poi è stato costruito da Camilleri, o Camilleri, o Camilleri, non lo so come si dice, ma insomma Camilleri, perché chiaramente è italiano questo tipo, non lo possiamo... Comunque, il link di questo questionario ve lo metto in descrizione, potete farlo anche voi, è veramente semplicissimo, io ci ho messo 5 minuti, quindi è una cosa carina, poi avrete una scala di quelle che voi pensate siano state le vostre decisioni più importanti nel corso degli ultimi anni o nel corso della vita intera. E le decisioni che poi questi 657 americani hanno preso sono state classificate in 58 sottocategorie, e i risultati di questa ricerca così molto, molto spicciola di Camilleri hanno dato un grafico, e in questo grafico si nota che al primo posto tra le decisioni più importanti prese nella vita da ognuno di noi c'è il lavoro e l'istruzione. Ora, vi accorgerete anche che l'importanza data al matrimonio aumenta con l'aumentare dell'età. E questo perché? Perché molto probabilmente le persone sole, arrivate a una certa età sole, hanno l'impressione, hanno anche la consapevolezza di essersi lasciate alle spalle un punto importante della loro vita, e quindi adesso si ritrovano da sole e magari dicono, ma se mi fossi sposato un tempo, adesso questa cosa ci torniamo più in là. E comunque questi risultati hanno fornito questo grafico, un grafico cartesiano. Sull'asse verticale c'è la retrospettiva, insomma quelle che in un certo senso sono considerate le decisioni più importanti da un punto di vista del tempo, quindi più in là, alla fine della mia vita, io dico, ma quella è stata la decisione più importante che ho preso. E sull'asse orizzontale invece la frequenza con la quale queste decisioni sono state nominate, date, diciamo, dagli intervistati. Da qui ne esce fuori, appunto, come vi dicevo, che la maggior parte delle persone crede che le decisioni più importanti che ha preso nella vita riguardano l'istruzione e il lavoro, quindi aver cominciato un determinato tipo di lavoro, aver scelto una carriera universitaria di un determinato tipo, aver, insomma, contribuito a creare quella che è la loro persona di quel momento tramite questi punti e passi importanti e decisivi della vita, come appunto il lavoro e l'istruzione. Ha una valenza molto importante, secondo Camilleri, anche la questione relazionale, perché molti sono quelli che hanno dato importanza all'amicizia, alla sfera relazionale all'interno della loro vita, nelle scelte della loro vita. Occupa il terzo posto la sfera relazionale, ma è una sfera che cresce di importanza man mano si va avanti con l'età. Persone di 20-30 anni sono molto più orientate invece su quelle che sono le decisioni lavorative e le decisioni riguardanti l'istruzione, perché è una cosa normale e naturale. È naturalmente anche possibile poi filtrare i risultati di queste ricerche nel grafico tramite l'età, e da questo si nota che quello che consideriamo importante dipende dalla posizione nel tempo in cui ci troviamo, cioè dipende dall'età che abbiamo nel momento in cui ci viene posta la domanda. Potete fare tutto questo, potete anche voi partecipare al sondaggio, ve lo metto in descrizione, ma il sito principale è 10biggestdecision.com, che anche questo vi metto in descrizione se volete dare un'occhiata ai risultati delle ricerche di Camilleri. Comunque, per il ricercatore è possibile appunto identificare quelle che sono le decisioni più importanti nella vita delle persone a partire da che cosa? A partire dal rimpianto, cioè dal rimpianto che noi abbiamo per quello che non abbiamo fatto, per quello che avremmo potuto fare. Però anche qui c'è da chiedersi quanto vale, insomma, questo sguardo retrospettivo e questa visione a posteriori di quello che abbiamo fatto, questo rimpianto su quello che avremmo potuto fare o su scelte diverse che non abbiamo voluto compiere in un determinato momento. Perché sembra quasi che da questa prospettiva nel corso della nostra vita, no, siamo stati inermi e che possiamo capire cos'è importante soltanto una volta che quella scelta non la possiamo fare più. Quindi possiamo capire quello che è importante solo a posteriori, ma è una cosa problematica e ci torneremo in seguito. Comunque, sempre per questa, insomma, visione di Camilleri, i rimpianti ci aiutano a capire l'importanza che le persone danno a determinati tipi di decisione, e parte Camilleri dall'esperienza di un caregiver australiano che si chiamava Bronnie Ware, che in una casa di riposo, appunto, in cui si occupava di cure palliative, ha analizzato quelle che erano le risposte o i rimpianti che i pazienti esprimevano in punto di morte. Lo so, è una cosa un po' così, però è importante, e ha identificato 5 rimpianti più frequenti, che sono rimpianti che riguardavano il non aver vissuto una vita piena, cioè una vita autonoma, una vita che fosse governata da se stessi e non diretta dall'esterno, quindi da altre persone, dalle aspettative di altre persone. Uno dei 5 rimpianti più frequenti era quello di aver lavorato troppo, così come non aver avuto il coraggio poi di prendere, di esprimere quelle che erano le proprie idee o esprimere il proprio punto di vista. E gli ultimi 2 riguardavano il fatto di non aver mantenuto le amicizie e non essersi preoccupati, non essersi permessi di essere più felici. Quindi questi sono i 5 rimpianti che Bronnie Ware ha identificato in questo istituto, diciamo, di cure palliative. E a partire da questi poi Camilleri identifica quelle che sono le strategie per scegliere in maniera più efficace, cioè per concentrarsi su che cosa, sulle cose che davvero, che davvero contano nella vita. E per Camilleri le decisioni più importanti riguardano, si deduce da queste sue ricerche, gli amici e la famiglia, quindi le questioni relazionali, così come appunto il cogliere l'opportunità, cioè il non lasciarsi sfuggire quelle 3 o 4 finestre di opportunità che capitano nella vita, insomma, della gente normale. Poi c'è chi appunto ha più finestre, fortunatamente. E soprattutto, dice Camilleri, è importante non prendere decisioni che contrastino con i nostri valori e quindi che ci allontanino da quelle che sono le nostre aspirazioni, perché allontanandoci naturalmente poi avremo il rimpianto di non essere diventati quello che volevamo diventare. Quindi Camilleri identifica, insomma, fa un assunto in questo modo di quelle che possono essere le decisioni più importanti, e ne viene fuori che le decisioni più importanti appunto riguardano le relazioni, il lavoro, l'istruzione, quindi il cogliere le opportunità e il vivere una vita piena, una vita autonoma, una vita che non sia il risultato di qualcosa, di qualcuno, che non sia io stesso, quindi che non sia eterodiretta, una vita che è totalmente scelta da me, in poche parole, che io non devo, secondo Camilleri, per vivere una vita piena e per fare le giuste scelte, non devo basarmi su ciò che gli altri si aspettano da me. Io devo convincermi di essere una persona libera nelle mie scelte, di poter fare le scelte che voglio, seguendo naturalmente dei principi razionali. E a questo punto però torniamo alla domanda precedente, cioè quanto vale la nostra considerazione quando avviene soltanto a posteriori? Cioè, a posteriori è facile dire sì, ma se io avessi fatto diversamente, ah sì, se io avessi vissuto in maniera diversa, se avessi scelto un'altra carriera universitaria, se avessi fatto un altro lavoro, cioè è facile, perché tu hai successivamente il risultato di quelle che sono state le tue scelte. Molto più difficile è cercare di capire quale sarà il risultato nel momento in cui quelle scelte le devi compiere. Ora, non è tutto così semplice come sembra, cioè c'è una grandissima difficoltà nel compiere anche le scelte più banali, in realtà. E per esempio, non scelta banale naturalmente, ma come difficoltà nella scelta di quello che dobbiamo fare, è il tipo di università, il tipo di laurea, di corso di laurea da scegliere. Quella è una un passo nella vita che, come abbiamo visto, l'istruzione occupa uno dei primi posti nel grafico di Camilleri, è uno di dei passi nella vita che resterà e che produrrà le ramificazioni più grandi, così come naturalmente le varie situazioni relazionali. Cioè, quindi, quanto vale la pena credere che noi possiamo capire effettivamente quali sono le scelte più importanti solamente a posteriori? Io credo che bisogna un po' sganciarsi da questa visione, cioè noi, va bene, in punto di morte sapremo se la nostra vita è come avremmo voluto che fosse, però cioè non basta, cioè bisogna fare un passo in più, bisogna fare qualcos'altro. E non possiamo viaggiare nel tempo, questa è una cosa importante da dire, e quindi non possiamo, una volta capito qual è la decisione più importante che avremmo dovuto prendere, o la decisione che avremmo dovuto prendere, tornare indietro e dire ah vabbè, adesso la prendo, così si sviluppa un altro tipo di futuro. No, non è così. Noi dobbiamo capire in un determinato momento qual è la scelta più utile per il nostro futuro, quindi cercare di capire le conseguenze di quella azione che stiamo compiendo in quel momento. E il discorso di Camilleri in questo senso è un po' fine a se stesso, cioè è una ricostruzione a posteriore di quella che le persone pensano sia stata la loro vita. E che cosa dobbiamo capire allora? A cosa dobbiamo fare veramente attenzione? Quello che dobbiamo chiederci è che cosa facciamo quando scegliamo. E ci sono diverse naturalmente posizioni. Aristotele ci dice, per esempio, che la scelta è diversa dalla volontà. Cioè, nella scelta, dice Aristotele, noi scegliamo i mezzi tramite i quali arrivare a un determinato fine, mentre è la volontà che stabilisce i fini. Quindi, attenzione, non mi basta dire ah, voglio essere felice. No, io devo scegliere costantemente di procurarmi, tramite i mezzi che scelgo, quell'obiettivo di arrivare a soddisfare, a trasformare in atto quella volontà, che altrimenti rimane solamente una volontà. Senza la scelta dei mezzi io non posso arrivare da nessuna parte. Ed è un inno contro l'apatia, contro il lasciarsi trasportare, contro la pigrizia. Se io voglio fare qualcosa, ti dice Aristotele, devo volerlo fare prima di tutto, ma poi devo scegliere, cioè devo mettere in moto quei mezzi e devo scegliere i mezzi che mi porteranno a quel fine, che mi accompagneranno fino a quella strada che ho scelto, durante quella strada. Quindi questo è importante per capire quanto la scelta sia fondante nella vita di ognuno, cioè noi scegliamo i mezzi che ci permetteranno di esprimere e di raggiungere il fine di vita che noi ci siamo proposti. Senza quei mezzi non arriviamo da nessuna parte, cioè è facile stare sul divano e dire voglio essere ricco o voglio essere felice. Quella è un'espressione della volontà, se non è accompagnata dalla ricerca scientifica sui mezzi per raggiungere quel fine, rimaniamo semplicemente sul divano. Un altro aiuto rispetto a questa considerazione ci proviene da Kierkegaard, che abbiamo già parlato all'inizio, e Kierkegaard affronta il problema della scelta da una prospettiva esistenziale, che poi darà il via a tutta un'altra serie di filosofie che vedremo anche magari più in là in altri episodi, hanno fatto la storia della filosofia contemporanea, non per ultima appunto quella di Heidegger, ma per Kierkegaard il problema della scelta non riguarda le scelte particolari che noi prendiamo durante le varie giornate, ma la scelta in generale, la scelta come fatto ineludibile della nostra vita. Noi continuamente siamo immersi nella scelta e continuamente scegliamo qualcosa, ma non è importante quello che scegliamo, ma la struttura stessa della scelta, che esprime tutta la tragicità della nostra esistenza, perché noi abbiamo scelte infinite per infinite cose e apparteniamo appunto a questa dimensione tragica proprio perché possiamo scegliere in infiniti modi, e questa infinitezza ci dà in un certo senso quella che poi diventerà la base del pensiero kierkegaardiano, che è il sentimento dell'angoscia, e l'angoscia deriva proprio dall'infinità di scelte che abbiamo a disposizione. Le scelte appunto caratterizzano la nostra vita, e lo stesso Kierkegaard dice non serve soffermarsi molto sulla importanza delle varie scelte che abbiamo preso, perché quello che dobbiamo cercare di capire è che la scelta caratterizza la nostra esistenza. Noi dobbiamo scegliere di scegliere. Poi naturalmente un'analisi razionale dei mezzi, dei fini e tutto quanto porterà anche a scelte razionali, ma dobbiamo essere capaci di scegliere di scegliere, cioè di metterci in condizione di aprirci a questa infinità. Dice Kierkegaard in Out Out: sposati, te ne pentirai, non sposarti, te ne pentirai anche, o che ti sposi o che non ti sposi, ti penti di entrambe le cose. Questa è la somma scienza della vita. La somma scienza della vita sta nel capire che le possibilità che abbiamo sono infinite, che molto spesso non è dalla scelta che facciamo che deriva la nostra felicità, dice Kierkegaard, ma dal fatto che possiamo raggiungere una certa scienza della vita capendo che la nostra vita stessa risiede in questa possibilità di scelta, che è già magari apprezzabile per questo. Questa nostra assoluta libertà, però, che ci porta anche, paradossalmente potremmo dire, in uno stato di profonda angoscia e crisi esistenziale totale durante il corso della nostra esistenza. Però quello che io mi sono sempre detto, cioè questa serie di considerazioni nelle nostre vite quotidiane sì sono importanti, perché ci permettono di capire meglio e avere contezza di quello che è lo statuto della scelta, di quello che facciamo. Però quindi ci aiutano a capire la complessità di ciò che facciamo. Però nel nostro mondo è anche importante sapere cosa scegliere tra diverse alternative possibili. E in questo ci viene in aiuto la teoria, il teorema di rappresentazione di Savage, che è un economista, si è chiesto anche lui sulla base di che cosa viene compiuta una scelta. Secondo Savage, la scelta viene compiuta sulla base di due cose: sulla base dell'utilità di quello che scegliamo e sulla base della probabilità che ciò che scegliamo porti alle conseguenze che noi desideriamo. E quindi quella che Savage mette in piedi è una teoria della scelta razionale che si basa su calcolo e previsione. Cioè, noi quando immaginiamo una determinata situazione in cui dobbiamo scegliere, immaginiamo anche quelli che sono gli stati del mondo, li chiama Savage, cioè quando io prendo una scelta valuto sempre quelli che sono i mondi possibili, quindi gli stati del mondo che ne deriverebbero, e quindi scelgo quello che comporta sempre una maggiore utilità. Poi se questa maggiore utilità sia sostanzialmente per me o per la collettività, cioè poco importa. Però la gente, diciamo, quindi sceglie questi, valuta questi stati del mondo, che sono appunto gli scenari possibili che si possono verificare con la scelta di un'azione, ed esprime una preferenza fra questi diversi stati del mondo, una preferenza sulla base dell'utilità aspettata, cioè sulla expected utility, cioè su quello che lui si aspetta succederà, e sull'utilità appunto della scelta in base naturalmente a quelle che saranno le conseguenze. È un discorso utilitaristico, certo, però però ci aiuta anche nel momento in cui noi effettivamente dobbiamo prendere delle decisioni, perché porta come principio cardine di questa scelta un'attenta valutazione di quelle che sono le conseguenze di ciò che facciamo. Cioè, le scelte non sono mai scelte a cuor leggero, ma sono scelte razionali. Perché? Perché hanno un calcolo alla base, un calcolo naturalmente di quello che potrà succedere se noi facciamo una determinata cosa o se non la facciamo. Naturalmente il teorema di Savage riguarda delle situazioni di incertezza, situazioni in cui appunto non siamo certi di cosa succederà. Cioè, se sta piovendo fuori e io non mi porto l'ombrello, qui non c'è alcuna scelta razionale da dover prendere, perché io so che non portandomi l'ombrello l'unico scenario possibile è che io mi bagni, quindi che mi prendo un raffreddore o quello che mi devo prendere. Questo teorema riguarda le situazioni di incertezza, cioè in cui gli scenari possibili sono molti e quindi io devo calcolare quella che è la decisione più giusta da prendere. Allora è uno sforzo anche immaginativo cercare di capire qual è la scelta più giusta, ma è uno sforzo immaginativo che si basa su che cosa? Su un'attenta analisi dei dati, del contesto, delle mie condizioni, della situazione in cui mi trovo, di quello che è il mondo esterno, delle caratteristiche del mondo esterno. Cioè, una cosa che non è fuori dal mondo, è un discorso razionale fortemente imperneato sulla situazione attuale, su quello che sto vivendo, sul mondo che mi circonda. E per questo è bello, perché io in questo modo è bello ma anche faticoso, perché io in questo modo posso naturalmente cercare di capire qual è la scelta migliore su una base razionale, però mi costa fatica, e quindi non può essere una scelta presa a cuor leggero né una scelta veloce. È una cosa che noi possiamo fare mettendoci a tavolino, cioè cercando appunto di capire se quello che stiamo facendo ha delle conseguenze che noi possiamo considerare come utili o come preferibili. E naturalmente questa teoria però non è inconfutabile, cioè ci sono dei paradossi che mettono in discussione quella che è l'estendibilità totale di questa teoria. E uno dei paradossi riguarda una cosa particolare e che è fondamentale magari integrare in questa teoria, ed è l'esistenza dell'irrazionale. Cioè è inutile girarci intorno, cioè ci sono delle situazioni in cui è naturale affidarsi all'irrazionale, ed è naturale che l'irrazionale irrompa nelle nostre vite. Magari ci sono delle situazioni in cui noi scegliamo spinti da credenze di tipo particolare o spinti da un nostro pregiudizio, e io sfido chiunque ad essere senza pregiudizi. Ci vuole davvero una forza d'animo e di volontà, e uno studio e un lavoro su se stessi che molti non hanno e che non hanno fatto. E naturalmente questa teoria della possibilità di una scelta irrazionale ci porta a cercare di interrogarci anche su quello che siamo. E la scelta è irrazionale perché? Perché ci possono essere delle scelte che avvengono non sulla base di un calcolo o di un'attenta valutazione di quelle che sono le diverse condizioni, ma perché avvengono in maniera tale da non rispettare i requisiti di una scelta razionale. Quello che dobbiamo domandarci è: chi dice che tutte le mie scelte devono davvero essere razionali? Cioè io credo, cioè per mia impostazione personale, che determinate scelte, le scelte veramente importanti, debbano essere valutate attentamente. Cioè io debba fare quello che dice Savage, cioè devo sedermi al tavolino e cercare di capire effettivamente quali saranno le conseguenze di quello che faccio. Però nelle decisioni di tutti i giorni credo anche che bisogna lasciare un po' di spazio alla nostra componente irrazionale. Le big decision, ovvero quelle decisioni che, come abbiamo visto, e anche in questo magari ci può aiutare l'articolo di Camilleri, queste big decision possono essere e devono essere prese in una maniera razionale, cioè devo scegliere razionalmente dove andare e cosa fare. Ma le altre scelte, quelle più piccole magari, quelle che non sono così significanti nella nostra vita, perché abbiamo visto non tutte le scelte hanno lo stesso peso, posso lasciare un po' di spazio affinché in queste scelte irrompa l'irrazionale, perché non è male. Magari io in questo modo posso riuscire a vivere una vita più felice ed essere un po' più felici e non cadere in quei rimpianti che poi, come abbiamo visto, ci prendono sul letto di morte. Quindi io penso che le big decision, ok, lasciamole alla razionalità, facciamo in modo di prenderle nella maniera più razionale possibile, ma quello che possiamo lasciamolo anche all'irrazionale, che non è sempre male, non è sempre male. È un qualcosa di più istintuale, ma forse ha bisogno di irrompere da qualche parte proprio per non esasperarsi poi in una decisione troppo importante per poter essere lasciata al caso e al buio dell'irrazionale. Ora, credo di avervi fornito un bel po' di elementi per riflettere. Come sempre, io vi ringrazio se siete riusciti ad arrivare così fino in fondo e spero di ricevere i vostri commenti sui vari social. E naturalmente, se questo episodio vi è piaciuto, condividetelo e fatelo arrivare a più persone possibili, così che anche loro possano dire quello che pensano. E niente, io vi lascio, spero di ritrovarvi presto. Voi continuate come sempre a seguire Filosofia per il Nuovo Mondo per non smettere di pensare. Un abbraccio.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.